Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-9200-170. A tempo di record mi arriva il primo messaggio, quindi lo leggo in diretta. Ovviamente quando ho dato il via è subito arrivato il messaggio del nostro amico Davidone. Buongiorno Marco, altre due partite molto belle in Champions con finalmente difese accorte e non farfallone come con l'andata di Paris Saint-Germain-Bayern. Il risultato di ieri sera mi ha tolto anche dalla difficoltà del tifo, visto che mio figlio simpatizziamo per Arsenal e Bayern. Tiferemo sicuramente Arsenal in finale, anche se pensiamo sarà la vittima sacrificale contro la super corazzata Paris Saint-Germain. Speriamo che la difesa schierata da Arteta tenga botta almeno un tempo e comunque sprenda una bella partita. Facciamo un passo indietro, per chi non lo sapesse. Ieri sera si è giocata la semifinale di ritorno di Bayern-Paris Saint-Germain dopo il leggendario 5-4 del Parco dei Principi in favore dei francesi. Ebbene, il turno l'ha passato il Paris Saint-Germain, campione in carica, la sua seconda finale consecutiva di Champions, 1-1 all'Allianz Arena. In gol al terzo minuto Dembélé, pareggio inutile di Kane al 94esimo, una partita dove si sono viste le occasioni con Neuer che insomma più volte ha tenuto a galla i suoi, però sicuramente rispetto all'andata una partita decisamente più accorta. E quindi il 30 maggio la Puskas Arena di Budapest si affronteranno Paris Saint-Germain e Arsenal in quella che sarà una rivincita per i Gunners della semifinale dello scorso anno, quando ancora sulla panchina dell'Arsenal insieme accanto ad Arteta sedeva Carlos Cuesta, che invece un anno dopo si ritrova salvezza già acquisita con il Parma e alle prese con il dilemma legato al suo futuro. Voci contrastanti negli ultimi giorni. Da una parte insomma c'è chi dice che ci sono delle riflessioni in corso da parte della società. Questa mattina Tutto Sport invece segnalava, Tutto Sport molto vicino diciamo alla corrente cherubiniana, diciamo così, visto il trascorso di Cherubini alla Juventus, invece parla che si sono già intavolate le trattative per prolungare l'accordo che scade nel 2027 al 2028. Ricordiamo che il Parma ha già un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, probabilmente insomma saranno valutazioni nelle prossime settimane caldissime, visto che il Parma fortunatamente ha obiettivo già acquisito, può tranquillamente cominciare a ipotizzare e preparare, programmare il suo futuro, anche se poi il futuro a breve termine, come ci dirà poi questo in conferenza sabato, è la partita di domenica, lo ricordiamo, domenica alle 18, Parma-Roma, con il Parma che sarà arbitro nella corsa Champions, perché poi una settimana dopo, date orario ancora da definire, sfiderà il Como in trasferta. Veramente una volata Champions esaltante. Anche in questo caso si torna indietro con la menta un anno fa, perché anche allora Juventus e Roma si contesero fino all'ultimo il quarto posto. Ora in realtà la corsa riguarda, coinvolgiamo ancora il Napoli a 70, anche se insomma credo che manchi davvero solo la matematica. C'è Napoli-Bologna lunedì che assomiglia tanto a un match point. Poi Milan 67, Juventus 65, Roma 64, in gran forma la Roma, ricordiamo 4-0 la Fiorentina nel posticipo dell'Olimpico di lunedì sera, e infine Como 62. Davvero può succedere di tutto, probabilmente il Como che è indietro, però sulla carta anche calendario forse uno dei più semplici di quelle squadre. Insomma la Juve va a Lecce e non sarà una passeggiata. Lecce che ha più 4 sulla Cremonese e vuole chiudere i conti, anche perché poi la Cremonese ospiterà il Pisa, quindi potrebbe avere l'ultima chance per rientrare prepotentemente nei giochi. Leggiamo invece il messaggio di Luigi, la butto lì: non si potrebbe fare Palla in tribuna estate, mercato, magari anche solo due volte a settimana? Cosa ne pensate come idea? Insomma, sto guardando Simonetta, insomma, noi siamo dei romantici, dalla spiaggia potremmo fare un nuovo format con le notizie di mercato, e se ne parlerà tanto. Siamo al 7 di maggio e sono già uscite tantissime indiscrezioni, ma di mercato e non solo si parla nel servizio che andiamo ad ascoltare di Alberto Dalla Tana.
Da una parte c'è il lavoro della squadra a Collecchio in vista della partita di domenica contro la Roma. L'ultimo obiettivo rimasto è quello di non sfigurare nelle ultime tre uscite stagionali, provando se possibile a migliorare la classifica. Dall'altro c'è il lavoro della società nel progettare il futuro. Il primo tema è il destino di Carlos Cuesta. Secondo l'esperto di mercato Nicolo Schira, il Parma starebbe lavorando per trattenerlo anche in caso di offerte dall'estero e avrebbe proposto al tecnico spagnolo un prolungamento fino al 2028. Attualmente l'accordo prevede un secondo anno giocheranno insieme con opzione per un terzo. Al momento solo una voce come tale va considerata. In ogni caso l'obiettivo comune di tecnico e società sembrerebbe quello di arrivare alla fine di maggio con la certezza di ciò che sarà. Sullo sfondo resta sempre il mercato. Le ultime voci parlano di una possibile partenza di Ondrejka in Bundesliga, Germania, per tornare a giocare con più continuità. In entrata spunta invece il nome del classe 2004 Tommaso Marras, esterno destro offensivo del Mantova. Intanto la Gazzetta di Parma, in un articolo di Sandro Piovani, anticipa che i gialloblu potrebbero tornare a svolgere il ritiro estivo in Trentino nel mese di luglio. Sul piatto ci sarebbe anche l'offerta di Neustift, la località austriaca che aveva ospitato l'anno scorso i crociati, ma la società sarebbe maggiormente propensa a restare in Italia, così da favorire i tifosi che vogliano far sentire fin da subito il loro calore al prossimo Parma.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Datana che insomma nomina, menziona l'articolo uscito oggi sulla Gazzetta di Parma, cura di Sandro Piovani, che lancia qualche indiscrezione su quella che può essere la sede del ritiro estivo. Ricordiamo, scorso anno il Parma in ritiro a Neustift in Austria, quest'anno potrebbe riavvicinarsi, potrebbe fare anche un favore ai tifosi, in Trentino, località che ricordiamo in passato ha ospitato spesso i raduni precampionato della società gialloblu. Andiamo proprio a leggere questa parte di Sandro Piovani. Il Parma sta decidendo per prima cosa dove portare la squadra in ritiro. Il gruppo crociato, guidato per la prima volta da Carlos Cuesta con uno staff tutto nuovo, si era trovato bene in quel di Neustift in Austria. Gli abboccamenti ci sono già stati e i crociati potrebbero tornare in Austria anche nell'estate prossima, anche se dal Trentino arrivano notizie di contatti tra la società del presidente Kraus e un paio di località della nostra montagna. Oltre alla comunità nel raggiungere il Trentino, c'è la volontà di mantenere la squadra in Italia per avere l'appoggio dei tifosi che effettivamente tribolavano ad arrivare in Austria, vista la distanza tra Parma e Neustift. Dunque è probabile che le riflessioni in corso portino il Parma a preparare la prossima stagione in Italia, precisamente in Trentino. Le località papabili un paio sono già frequentate dai parmigiani, le date dovrebbero variare tra il 10 e il 17 luglio con le solite modalità, 3-4 giorni a Parma per le visite mediche e poi partenza per il ritiro in Trentino o in Austria. Non resta comunque che attendere l'ufficialità. E questo il discorso legato semplicemente all'extracampo. Poi ci sono le questioni di campo, di cui insomma si dibatterà tanto, dal mercato, voci su Suzuki, su Keita, su Pellegrino. C'è questa voce di entrata su l'esterno destro del Mantova, Tommaso Marras, 29 presenze, 7 gol, classe 2004, giocatore molto interessante, richieste 2 milioni del Mantova, il Parma al momento ne offre uno. Poi vabbè, c'è il riscatto già avvenuto proprio con la salvezza di Nicolussi Caviglia. E poi Davidone ci segnala giustamente la volata Serie B, tutta da vedere domani sera con tanti risultati ancora da decidere, e sorridere un pochino per la probabile retrocessione della squadra dei nostri cugini quadrati che ricominceranno a prendere la vitamina V in C. Invece da palla in tribuna estate ripropongo ancora una volta la serata in pizzeria con tutti gli aficionati della trasmissione. Cosa ne dite? Beh, questa la possiamo organizzare, e tra l'altro ricordiamo che c'è anche calciomercato estate in onda tutte le settimane su ICT Obama, e chissà se a questa pizzata invitiamo uno dei primi conduttori, il primo storico conduttore di palla in tribuna che abbiamo in diretta ora, Beppe Milano. Ciao Beppe.
Ci sono, per mangiare ci sono sempre.
Allora, Davidone in tre ci siamo già, e poi adesso vediamo, raccogliamo le adesioni per le prossime settimane per suggellare una stagione. Diciamo, Beppe, neanche il tempo di godersi la salvezza, insomma, lo insegna un pochino la storia del calcio, che dal calcio giocato si inizia a parlare di rumors, indiscrezioni, voci di mercato. È naturale che sia così, insomma, tu ormai sei adulto e vaccinato in questo mondo.
Io trovo che chi si scandalizza di tutto conosce il mondo del calcio, che insomma è fatto di 30% di verità e 70% di gioco, e anche di, ovviamente, di enormi bufale. Nel momento in cui tu ottieni una salvezza, beh, come giustamente siamo noi giornalisti, diamo un'occhiata al futuro, e lo fanno anche quelli che hanno tutto l'interesse a mettere in giro delle voci vere o false per smuovere il mercato. Insomma, il lavoro del procuratore è questo: nel momento in cui una squadra è tranquilla, beh, insomma, si può cominciare a parlare di mercato.
Allora, non abbiamo una sfera di cristallo, ma proviamo a individuare quali possono essere il famoso 30% delle voci vere. E allora c'è un po' di tutto: Suzuki, conteso tra Premier e Inter, Keita, Pellegrino, ma prima ancora ti chiedo di Carlos Cuesta, perché insomma ci sono un po' voci contrastanti e discordanti. Da una parte chi dice che insomma non ci sarebbe una totale convinzione da parte della società di proseguire il rapporto con questa, e oggi invece tutto sport da sempre vicino a vicende torinesi, quindi aggiungo anche a Cherubini che insomma parla di questa trattativa per far valere l'opzione, che ricordiamo questa, per rinnovare di un'altra stagione, quindi dal 2027 al 2028. Allora, detto che sia giusto o sbagliato tenere questo, mi sembra che i tifosi a questo punto di vista si stiano schierando a favore di una permanenza del tecnico spagnolo, ti chiedo come andrà a finire questa querelle telenovela.
Allora, le mie parole però rientrano nel 70% perché ovviamente non ne ho la benché minima idea. Si sta ripetendo esattamente quello, e non, però il finale non lo sappiamo, che abbiamo vissuto lo scorso anno con Christian Chivu. Lì c'è stata la salvezza all'ultima giornata, quindi con tempi decisamente più ristretti, e quindi si è poi corso, ma alla fine questa è la situazione che stiamo vivendo anche oggi, nel senso che c'è una società che ha un'opzione, ha già in mano il contratto per il prossimo anno dell'allenatore, può anche andare verso un'ulteriore opzione per il prolungamento del contratto, ma c'è anche un allenatore che ha fatto una grande stagione, che ha ottenuto risultati con un gioco che lo ha caratterizzato, che può piacere o non piacere, ma è stato un gioco assolutamente concreto per quello che è l'obiettivo del Parma, e che probabilmente viene osservato da altre società. Indiscrezioni parlano di squadre della Serie B inglese, che è B solamente sulla carta, ma è una all'ennesima potenza,
anche perché si stanno contendendo la retrocessione West Ham e Tottenham, che non sono proprio due squadrette, cioè una delle due il prossimo anno farà la Championship. Viene un po' i brividi a pensare una Serie B inglese con una tra West Ham e Tottenham.
Ovviamente sì, con una Serie B, ripeto, che è un altro rispetto alla nostra, al nostro campionato italiano, quindi viaggi di altro tipo, potenziare di squadre di altro tipo, e quindi anche con la possibilità di rientrare nel calcio inglese da cui è arrivato questa. Ma sono solo indiscrezioni. Fine, cosa succede? Il Parma si muove partirsi il prossimo anno, ma c'è anche un allenatore, probabilmente, non dico adesso, o forse di già adesso, ha ricevuto delle offerte, starà a valutare quello che è il futuro. Un futuro che passa anche da quelle che sono le aspettative del Parma il prossimo anno. Allora, andremo sul mercato modificando poco dell'assetto di quest'anno, ovvero cambieremo qualche giocatore e basta, oppure, visto che le offerte sappiamo bene che ci sono, perché i giocatori del Parma sono stati visionati e sicuramente hanno mercato, oppure si andrà nuovamente una piccola rivoluzione, quindi con la necessità il prossimo anno di, non dico ripartire da zero, ma quasi, con un organico diverso in alcune pedine fondamentali, tale che si può anche ancora una volta ipotizzare che l'obiettivo sia la salvezza, perché si deve ripartire, oppure si terranno dei giocatori e quindi si chiederà l'ulteriore passo avanti in classifica e anche dal punto di vista del gioco. Tutto questo passa anche sulla scelta dell'allenatore, non solo quelle che sono le scelte di mercato del Parma.
Eh sì, allora ti leggo. Allora, intanto, allora, Beppe da sempre un mito, questo è Davidone, insomma, avete un rapporto. Insomma, adesso speriamo nella pizzeria, vi facciamo sedere vicini a tavola, ve lo prometto.
Certo.
Poi ti saluta anche Luca, che insomma,
Luca,
è da tanto tempo che non ti vede.
Assolutamente,
anche lui è invitato a tavola. Poi ti leggo un paio di messaggi, sempre sul mercato, che sta veramente infiammando anche la mente e i pensieri dei tifosi del Parma. Potrebbero esserci giocatori della Fiorentina dove potrebbe pescare il Parma, ovviamente, non alludo a Fagioli. Ma Fazzini e Fabian non potrebbero rinforzare il centrocampo del Parma se dovessero partire Keita e Bernabé? Grazie Lorenzo. Si parla di questo rapporto con la Fiorentina, e qua mi collego all'altro messaggio, perché le indiscrezioni delle ultime ore parlano di questo asse Parma-Firenze, vuoi anche l'amicizia tra Paratici e Cherubini, si parla di un interessamento alla Fiorentina per Del Prato, e si diceva che Vanoli poteva fare il caso del Parma in caso di partenza di questa. Questo personalmente mi sento di escludere, perché se il Parma avesse voluto Vanoli lo scorso anno avrebbe alzato la cornetta, l'avrebbe preso un anno fa, invece poi di andare a pescare, azzeccando poi la scommessa, Christian Chivu in Inghilterra. Allora ti collego con Sergio che dice: buongiorno, questa Del Prato, Pellegrino, Troilo, Nicolussi, incedibili, a proposito ex Fiorentina Nicolussi, poi il resto chissà, questo è Sergio. Allora facciamo un po' una summa, ti chiedo se c'è qualche giocatore della Fiorentina che andresti a pescare, ovviamente di quelli possibile, ovviamente si esclude Fagioli per questioni anche di prezzo, e poi questa lista, questa ne abbiamo già parlato, Del Prato che ha il contratto in scadenza al 2027, Pellegrino, Troilo, Nicolussi, incedibili, dimmi Dimmi tu.
Allora, io nomi della Fiorentina non le faccio, ma esclusivamente perché io considero anche il monte ingaggio di questi giocatori. Sì. Nel senso che noi siamo andati a prendere il giocatore Nicolussi Caviglia, sicuramente con l'ingaggio inferiore rispetto alla rosa della Fiorentina. Quest'anno era partita con tutt'altri obiettivi, facendo delle mosse di mercato molto pesanti dal punto di vista economico, e questo ha inciso anche sul monte ingaggi di tutta la rosa. Credo che non possa rientrare nella filosofia, anche perché se noi dobbiamo, tra virgolette, rivoluzionare la squadra, credo che la filosofia di andare a prendere giocatori di prospettiva e non già formati, questo resterà. L'eccezionalità del mercato di gennaio, a mio parere, resta una eccezionale operazione, quella di Strefetti, per capirsi, e Nicolussi Caviglia. Credo che a giugno si andrà a cercare i giocatori che devono mostrare ancora il proprio valore e non quelli che probabilmente hanno fallito in altre squadre di Serie A. Allora, questo è il mio pensiero. Perché dovrebbero cambiare quest'anno una filosofia che va avanti quando si poteva fare questo passaggio anche il prossimo anno? Ti eri salvato, vai a cercare giocatori di esperienza o che già conoscono la Serie A per fare un ulteriore passo in avanti. Questo non è stato fatto ed è significativo di una filosofia della società. Quindi io non credo, probabilmente l'asse con la Fiorentina potrebbe essere utile per cedere alcune pedine nella rosa del Parma che fanno gola non solo la Fiorentina ma diverse squadre di Serie A, non solo.
Sì, tra l'altro capitolo anche esterni, l'ingresso di Alquist con l'Inter ha un po' fatto capire quello che potrebbe essere il destino, probabilmente lontano da Parma, di Oristagno, che non verrà riscattato dal Venezia, e anche Ondrejka, che insomma quest'anno sappiamo che ha avuto un brutto infortunio quest'estate, interessa a club della Bundesliga, quindi insomma chissà che il prossimo anno Ondrejka non possa lasciare Parma per giocare con maggior continuità. Ecco, anche su Ondrejka, insomma, c'era grande attesa su questo giocatore dopo l'incredibile rush finale passata stagione. Qualcuno ha detto, ha avuto dei dubbi che insomma il vero valore del giocatore sia questo e non quello che ha mostrato nella passata stagione, soprattutto da subentrante nelle partite decisive. Certo, Beppe, capita, cioè siamo un 2002 che ha avuto questo infortunio, è rientrato, probabilmente ha faticato più del previsto, insomma. Su Ondrejka forse potrebbe anche fargli bene un anno, chissà, magari anche in prestito, cercando una formula lontano da Parma, anche per rilanciarsi.
Io credo che se dovesse rimanere questa, per Ondrejka si apre la prospettiva di lasciare il Parma. Se non dovesse rimanere questa e quindi si va a un altro tipo di filosofia di gioco, beh, allora a quel punto torna tutto di nuovo in ballo, con la necessità di avere giocatori esterni più abili e giocatori esterni che tu già conosci, che devono ancora farsi, soprattutto ripartendo da una stagione senza infortunio, quindi potendo fare davvero una preparazione, un inizio di stagione positiva. Rientra nel legata dell'allenatore, per quello che io ho già detto, ho scritto che avere conquistato la salvezza con un mese d'anticipo è un elemento estremamente importante. Perché? Perché ti permette di anticipare tutte quelle operazioni, quei meccanismi che solitamente si deve fare a fine stagione, soprattutto una squadra che si deve salvare, che quindi ancora il campionato. Adesso invece si può cominciare a fare questi ragionamenti partendo dall'allenatore e poi di seguito anche quella che è la rosa, sempre tenendo presente che il Parma, ovviamente lo sappiamo bene, ha come obiettivo anche quello di poter dal punto di vista economico rientrare da alcune scommesse che ha fatto in questi anni. Tu prima non l'hai citato, io cito Bernabé. Credo che quest'estate sarà l'estate in cui Bernabé lascerà il Parma. È stato un anno molto difficile per lui, non ha avuto grande occasione di mettersi in mostra, perché il gioco di questa purtroppo penalizza i fantasisti come lui, quelli che guardano avanti e non guardano indietro. Lui si è applicato, è cresciuto su questo fondamentale, ma credo che per il suo futuro si veda in tutt'altri ambiti di gioco, e quindi probabilmente sarà lui il primo a partire.
Sì, tra l'altro Bernabé, ricordiamo anche lui, contratto di scadenza del 2027, la sensazione valeva lo stesso scorso anno per Mane e Somme, che il suo ciclo a Parma possa essersi esaurito in maniera peraltro fisiologica, nel senso che qua da 5 anni e in queste due stagioni in Serie A probabilmente ha fatto vedere meno rispetto a quanto ci sarebbe aspettato. Non solo, l'hai specificato tu prima, per cause o colpe specifiche da parte del ragazzo, che insomma si è ritrovato anche in un sistema di gioco probabilmente non troppo congeniale alle sue caratteristiche. Allora, ci scrivono ancora: Fazzini e Fabian hanno 23 anni, mica 30, comunque non credo in questa stagione abbiano mostrato il reale valore, magari un'opzione prestito, quindi piacciono quelli della Fiorentina. Invece ne faccio di nomi: Davidone, Fagioli interessante, Pellegrino partirà, lo stanno cercando in molti, Keita partirà, lo stanno cercando in moltissimi, anche Keita molto appetito in Premier League, Suzuki ha già la valigia pronta e non per andare solo negli Stati Uniti, Del Prato rimarrà e non ho finito. Non ho capito invece tutte queste discussioni su Cuesta, lui rimane sicuro e stop. Ci scrive anche Sergio: Cuesta, solo per rispetto per il Parma che ha scommesso su di lui, non dovrebbe nemmeno considerare altre piazze. Poi in realtà ci scrive Gianluca che dice che insomma, secondo voci ben informati, ci sarebbero divergenze di vedute tra allenatore e più persone tra staff e direzione tecnica. Vedremo se le voci avranno un fondamento. Come vedi, è una partita ancora tutta da giocare. Gaetano da Bari, chiudiamo il discorso mercato. Buongiorno a tutti, si prevede un esodo molto massiccio da Parma quest'estate, noi prendiamo solo promesse? Questa è la domanda che si fa. Beh, insomma, il player trading, dobbiamo un po' iniziarci ad abituare a questa gestione del Parma, che dall'anno scorso ha iniziato realmente a incassare dalle cessioni. Beh, insomma, due o tre gioielli estate partiranno. Io non credo che ci sarà una smobilitazione, perché altrimenti non avrebbe neppure senso. Si cerca anche la competitività e Parma non può rischiare di ritrovarsi poi il prossimo anno in una posizione di classifica molto meno tranquilla di quella attuale. Però Beppe, il corso è questo, insomma, adesso che partano in due, in tre, in quattro, però insomma la sensazione è che la società ogni estate voglia fare cassa e poi ogni anno magari rilanciare e mettere in vetrini i propri gioielli.
Ma in dubbio, anche perché chi dice questo giocatore non si, è blindato, non si tocca, vuol dire che forse non conosce come funziona oggi. Ahimè, se un giocatore vuole andare via, va via, chiaramente con un'offerta congrua con la società e via. Ma se un giocatore vuole andare via, va via. Se a Keita, faccio l'esempio di lui, ma perché mi viene in mente lui, ma non è che ho un'indicazione su lui, riceve un'offerta da una squadra della inglese che è pronta, conoscendo i soldi, a dare 30 o 35 milioni di euro al Parma, e parla col procuratore di Keita e si parla per un contratto che sappiamo bene che sarebbe veramente diverso da quello che è il Parma, con la prospettiva di giocare nel calcio inglese, come fai a tenere un giocatore? Impossibile. Ma se si fa il discorso per Keita, si deve fare per tutti gli altri giocatori. Al di là del fatto che ci sia una di non smobilitare, il Parma quest'anno ha fatto vedere un calcio forse non spettacolare, ma alcuni giocatori si sono messi enormemente in mostra, e quindi probabilmente quest'estate avremo anche delle sorprese, perché alcuni giocatori, se avranno la volontà di andare via, beh, è difficile tenerli più di tanto, è molto complesso questo. Quindi io credo che al di là di Suzuki, di Keita, di Pellegrino, al di là del fatto che io credo che avranno una riconoscenza enorme per Parma sempre, insomma stiamo parlando di professionisti, e non è che arriverà l'offerta per Suzuki dal Venezia piuttosto che da una diretta concorrente per la salvezza, arriveranno da squadre enormemente più blasonate che possono offrire un contratto enormemente più alto di quello del Parma. Io mi metto nei panni anche del giocatore, puoi avere la riconoscenza, ma purtroppo ormai le bandiere non ci sono più.
Eh sì, questo che... Allora poi Gaetano, strefezza uguale certezza, anche se poi il prossimo aprile compie 30 anni, e un'altra certezza è calcio e calcio, in onda questa sera alle 21 su ICTV Parma. Allora Beppe, illuminaci su chi saranno gli ospiti e i temi della puntata.
Noi siamo blindatissimi a 12 TV Parma, noi non ci muoviamo perché stiamo bene qui, la maglia ce l'abbiamo, ci abbiamo quella solamente, qualche malizioso potrebbe dire perché non vi vuole nessun altro, è una battutaccia la mia. Ma al di là di questo, stasera ovviamente i temi li abbiamo già in parte detti adesso, insomma si parlerà della prospettiva futura di mercato, parleremo in modo approfondito di questa, perché comunque ma la società, oggi abbiamo letto, cerca di andare verso una conferma di questa, ma non sta ferma, perché deve assolutamente trovarsi di fronte anche e immediatamente anche un'opzione B, un'opzione C, insomma la possibilità che il progetto vada avanti anche se alla fine questa dovesse salutare e andare in un'altra società. Parleremo di mercato, parleremo anche della sfida con la Roma, perché diventa molto interessante. Parma, dopo essere stato crocevia dello scudetto, sarà domenica crocevia della Champions League, perché la Roma comincia a crederci davvero, ha avuto un calo in cui sembrava ormai lontana da questo obiettivo e adesso davvero ci può credere. Qualche coso anti-Juve probabilmente potrebbe, forse questa partita lasciamola, perché la Juve è poco distante dalla Roma, il Parma invece deve fare il suo gioco, scendere in campo per far bene, e vedremo con che formazione scenderà in campo questa, perché diventa anche molto interessante capire se si guarda al presente, come è successo con l'Inter, o si guarda al futuro.
Eh sì. E allora seguiremo questa sera la trasmissione. E gli ospiti, dicevi, cioè, si parla anche di... Ci senti?
Allora, eccoci. Questa sera con noi ci saranno Maurizio Bragiroli e Franco Bardiani di Parma Partecipazioni Calcistiche. È uscito ed è stato presentato ieri un libro proprio della storia di PPC, ne parleremo anche noi, dicola con la Gazzetta di Parma, ma insomma sono due che il Parma ci possono dare un aiuto concreto per decifrare tutti i temi del momento. Ma poi a Casa Ferrari ci sarà Massimo Bizzi, ed è una garanzia, e anche Fabio Marrazzi, un super tifoso. Quindi insomma di temi e di personaggi questa sera ci sono tanti. Riusciremo a stare ancora nell'ora e 40 solita? Non lo so, non ce la facciamo mai. E secondo me neanche stasera, con l'aiuto ovviamente degli amici da casa via SMS e WhatsApp al 333 920 170.
E allora Beppe, in bocca al lupo per la trasmissione, ti vedremo sicuramente questa sera ore 21, 12 TV Parma, calcio e calcio. Ciao Beppe, grazie.
Un abbraccio a tutti gli amici di Palla in Tribuna, grazie Marco.
Ciao Beppe. Parlavamo del libro presentato ieri nella sala stampa allo Stadio Tardini, Una storia da raccontare, un sogno realizzato, da oggi in vendita con la Gazzetta di Parma. E allora noi andiamo ad ascoltare il servizio.
Da un fallimento sportivo ad un modello unico nel calcio italiano, costruito dal basso con la forza della passione. È la storia di Parma Partecipazioni Calcistiche, raccontata nel libro scritto da Franco Bardiani e presentato nella sala stampa del Tardini davanti a tanti tifosi e protagonisti di quell'avventura iniziata nel 2015. Un racconto che ripercorre una storia, per certi versi da romanzo, con la risalita dalla D fino alla Serie A, in un'esperienza diventata un simbolo di appartenenza e partecipazione.
Mi è sembrato giusto mettere per iscritto la storia di questi 10 anni, una testimonianza che fin dall'inizio insomma racconta le vicissitudini, la storia, le intuizioni, la fantasia anche di queste persone che hanno cominciato un percorso che ha riportato il Parma in Serie A. 143 soci la prima sera, assieme a Nuovo Inizio si è formato PPC e Nuovo Inizio, che fondendosi hanno creato il nuovo Parma, e siamo ancora qua.
Fra ricordi, aneddoti e immagini, il libro restituisce il clima di quegli anni e il legame speciale fra la città e la sua squadra.
Nel libro non parliamo di calciatori, hanno già avuto tante soddisfazioni, già tutti li hanno raccontati, gol, partite non ce ne sono, ci sono le persone, ci sono gli uomini, ci sono i parmigiani, che unico caso in Italia sono riusciti a realizzare un sogno, che in altre città hanno provato, percorso, e sono sempre falliti, ma qui a Parma ci siamo riusciti, perché Parma è Parma.
Il libro di PPC è in vendita con la Gazzetta di Parma a 10 euro più il prezzo del quotidiano.
Radio Parma. Palla in Tribuna.
Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in Tribuna, in studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170, andiamo a leggere qualche messaggio. Buongiorno, equilibrio di bilancio che fuori dal calcio è normalità, prevede che una parte dei ricavi avvenga attraverso alcune cessioni. Inutile fare raffronti ad altre squadre come ad esempio il Como, che ammonta ingaggio a una disponibilità economica della presidenza non paragonabile con il Parma. Ci scrive invece Marco, buongiorno, come diceva Baraldi l'altra sera, una società può dire già da subito questi giocatori non sono sul mercato, se ha veramente intenzione di tenerli, se si vuole crescere non si può solo vendere. Buongiorno, non sono d'accordo per Bernabé che non ha reso per il tipo di gioco del mister, se uno è buono gioca in qualsiasi parte del campo, probabilmente per lui la Serie A è forse troppo tosta, e chi invece la Serie A non era sicuramente tosta, abbiamo il piacere di avere in collegamento Diego Fuser. Ciao Diego, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
Ciao Diego. Allora, per te la Serie A, diciamo che insomma, è stato un tuo terreno abituale ogni domenica con i tuoi dribbling, la tua corsa, i tuoi cross. Allora, non sei solo un doppio ex di Parma e Roma, sei insomma un giocatore che col Parma ha vinto tanto in questa settimana, perché insomma l'altro giorno sono ricorsi i 27 anni dalla vittoria in Coppa Italia al Franchi. Ti ricordi qualcosa di quella partita, immagino?
Sì, sono passati troppi anni.
Sì. Tra l'altro c'era Dino Baggio squalificato, quindi tu avevi poi giocato in un altro, avevi giocato al centro.
Sì. No, vabbè, ma poi sono ricordi che cioè è sempre un piacere ricordarle, ecco. A fine, quando vinci, quando arrivi a fare le finali, è sempre veramente bello, sono emozioni uniche, ecco.
Guarda, sono proprio curioso, visto che stiamo vivendo a distanza di anni quella settimana dal 5 al 12 maggio, ma mi racconti che clima si respirava? Io mi metto nei panni di una squadra che tra l'altro era abituata a vincere, ma insomma era da un po' di anni che non alzava trofei, poi lo ricordiamo, era una, pur sempre, seppur di lusso, una provinciale come il Parma, che è una squadra fortissima, e in quel magico anno 98-99 manca ai noi l'assalto allo scudetto, ma insomma c'erano tanti impegni su tre fronti, e si ritrova in una settimana a doversi giocare l'intera stagione. Andata al Franchi dopo l'1-1 dell'andata al Tardini, che sulla carta, allora esisteva ancora la regola dei gol in trasferta, favoriva, anche se minima parte, i Viola, altra squadra in cui tu hai militato, 2-2, poi è andata a Mosca da super favoriti, a distanza settimana 3-0, una partita spettacolare. Mi racconti un po' quella settimana, come l'avevate vissuta anche nello spogliatoio, l'attesa, i viaggi banalmente, le esultanze, poi subito sul campo a preparare la seconda finale.
Bah, diciamo che alla fine poi, sai, quando vinci rimane tutto, diventa tutto più leggero, quindi il morale, poi la fatica che non senti proprio per la questione che hai vinto, insomma, però eravamo talmente forti, secondo me, che andavamo un po' soprattutto, ecco, quindi ripeto, la fatica non la si sentiva, si cercava di preparare le finali nel miglior modo possibile, però da parte nostra eravamo consci della nostra forza, ecco, quindi le affrontavamo comunque con tanta concentrazione ma anche con tranquillità, ecco.
Eh sì, allora, Davidone, mamma mia, Diego Fuser, un grandissimo mito nel cuore di tutti noi crociati, grandissimo giocatore professionista, grazie Diego per tutto quello che ci hai regalato, Davidone, sono messaggi di tifosi crociati che non ti hanno mai dimenticato. Ricordiamo, dal 98 al 2001, 86 presenze, 10 gol in campionato, più tutte quelle in Coppa, poi il passaggio alla Roma, dal 2001 al 2003, 15 presenze, 2 reti, una lo ricordiamo al Tardini, insomma, è stato un ex ingrato, possiamo dire.
Ma guarda, io devo dire che è normale che quando poi giochi contro una tua ex squadra, quando fai gol, sai, tanti a volte non esultano, no? Ma io trovo più che sia, cioè, alla fine della fiera bisogna anche guardare che quando fai gol la prima cosa che ti viene da fare è quella di esultare, no? Poi ci pensi dopo, almeno per me era così, era talmente bello far gol che poi ci pensavi dopo, che magari per i tifosi con cui avevi giocato era un po' uno smacco, però dai, io penso che alla fine i tifosi del Parma non mi ricordano perché ho esultato facendo un gol, ma mi ricordano per altre cose che insomma più importanti.
Penso che questo messaggio di Davide lo dimostra pieno. Tra l'altro, una mia curiosità, tu che hai giocato in grandissime squadre, ricordiamo anche nel Milan, il Parma 98-99 lo dico sottovoce, non ti ascoltano da altre parti, è la squadra più forte in cui hai giocato. Mia curiosità, puoi anche
so che dura,
perché Milan, Lazio, Roma,
sì. Ma guarda, io le metterei tutte sì, allo stesso livello. Cioè non c'è secondo me la squadra più forte. Eravamo una grandissima squadra, come lo è stata quando era la Lazio, come lo è stata quando era la Roma, quando al Milan. È normale che poi secondo me cambiano un po' le cose quando sei il protagonista, no? Col Milan ho vinto, è vero, grandissima squadra, però ero ancora agli inizi, ero giovane, invece con Lazio con il Parma ero un po' all'apice della carriera, dove eri un giocatore completo, ecco, diciamo così. Quindi per me sono state tre grandissime squadre, veramente di livello assoluto, con tantissimi campioni, con tantissimi bravi ragazzi, quindi per me è stata una grandissima soddisfazione, ecco.
Eh sì, allora ci scrive un messaggio Davidone: bravo Diego, chi fa gol deve esultare perché è un'espressione di gioia. E poi Diego: nessuno ti avrebbe fischiato, io sicuramente no, quindi insomma sei stato ovviamente perdonato a distanza di anima, insomma non c'è neanche bisogno. Il compagno più forte che hai avuto a Parma, una mia curiosità, è proprio sempre restando sul piano degli Amarcord.
Ma guarda, per me erano tutti forti, cioè lì, guarda, me l'hanno chiesto in tanti quando giochi in squadra così, però poi alla fine secondo me ci si livella, quando giochi in una grande squadra sono tutti forti, vabbè, da Buffon, Cannavaro, Thuram, Verón, Chiesa, Crespo, cioè Bogosian, Dino Baggio, come fai a lasciarne fuori uno e dire quello lì era più bravo dell'altro, perché c'è cioè, Asprilia, c'è cioè, Balbo, cioè, tutti grandi giocatori, e secondo me si era tutti allo stesso livello, ognuno di noi sapeva quello che dovevamo fare, e secondo me è stata un'esperienza bellissima.
Eh sì. Tra l'altro in quella stagione poi esplose nei due finali l'uomo che non ti aspetti, con i due gol Paolino Vanoli, che adesso
Vanoli sì, poi... Poi mi dimentico sempre di qualcuno, Paolino Valon, Vanoli, sì, no, sì, certo. Ma...
Allora, a distanza di anni, mi confermi lo scudetto, poi insomma c'erano certe dinamiche, probabilmente quell'inizio un po' complicato, dove non vi eravate capiti fino in fondo con la Torre, non ci sono rimpianti, nel senso che poi quell'anno lì veramente ci furono quattro squadre di altissimo livello, penso anche alla Fiorentina che forse senza l'infortunio di Battistuta avrebbe potuto giocarsi fino all'ultimo con l'AC Milan, la Lazio che aveva praticamente lo scudetto in mano e poi lo perse in volata con Milan, insomma ai tempi c'era davvero un campionato di altissimo livello e solo una primeggiava.
Sì, sì, no, ma guarda, il rimpianto sì, forse è quello di esserci capiti tardi con il mister, perché il mister aveva una sua filosofia di gioco dove, che ne so, anche negli allenamenti faceva tantissima tattica, faceva tante cose che forse il gruppo non era riuscito a digerire subito, quindi perdemmo un po' di terreno, soprattutto all'inizio. Per questo motivo qua. Poi è stato bravissimo a cambiare rotta, a dire no ragazzi, guardate, ho sbagliato nel modo di fare, e da lì in poi riuscimmo veramente a giocare bene, a vincere, ecco. Forse l'unico rimpianto è stato quello veramente di non capirci subito col mister, fu un peccato, ecco.
Mi viene da dire peccato, Diego, che poi quel gruppo lì sia stato mantenuto solo un anno, perché è vero che poi in estate restarono i vari Buffon, Thuram, Cannavaro e non erano conferme per nulla scontate all'epoca, però partirono Verón, Chiesa, poi vabbè, la stagione successiva ci furono molti più infortuni, immagino anche Bogosian che praticamente non vide mai il campo, l'investimento probabilmente sbagliato di Amoroso, ma anche lui a causa di problemi fisici, Ortega, insomma peccato che quel gruppo lì, magari mantenendolo un anno in più, chissà, forse sulla continuità
magari fosse stato tenuto, però purtroppo secondo me c'erano state anche delle promesse. Che ne so, anche lo stesso Verón era già stato promesso alla Lazio, ma c'erano queste voci qua che tra di noi alla fine circolavano, quindi lo sapevamo già, però ripeto, è stato un peccato, come dici tu, proprio dover smantellare ma quelle due o tre pedine che ormai erano entrate nel gioco che si faceva, che poi andarono via, ecco, fu veramente un peccato.
Allora, torniamo ancora indietro con la mente, perché mi chiedono, ti chiedono, che emozione è stata la Coppa dei Campioni vinta col Milan?
Ma guarda, con la Coppa lì sinceramente, vabbè, il primo grande trofeo con il Milan, quindi io non giocai la finale perché non la giocai, però comunque fare tutto il percorso dalla Coppa dei Campioni, che all'epoca poi non è come adesso che ci sono tantissime squadre che ci partecipano, quindi all'epoca ce n'erano solo due, però far parte di quel gruppo lì dove veramente c'erano tantissimi campioni, motivo di orgoglio. Poi ripeto, con il Milan all'epoca era la squadra più forte del mondo, e farne parte è stata un'esperienza bellissima.
Eh sì, allora Lorenzo ci richiede: c'è rimpianto in essere arrivati al titolo in quegli anni combattuti con la Juve, vista la rosa e la forza di quel Parma? Ci siamo già detti prima, insomma, forse sì, però insomma, Diego, purtroppo non si può tornare indietro. Quell'inizio di stagione è probabilmente il risultato fatale.
Sì, sì, secondo me sì, perché...
Anche se io ripenso a quella partita a San Siro, che Parma era reduce dalle fatiche di Coppa, però aveva dominato il primo tempo col Milan, ricordiamo, gol di Abel Balbo, poi nel secondo tempo il calo e Maldini e Ganza ribaltarono la partita. Da lì sfumò il suo scudetto per il Parma e si alimentò invece quello del Milan, che da quel giorno iniziò la serie di 7 vittorie che poi l'avrebbe portato a superare Lazio alla penultima e poi chiudere i conti a Perugia negli ultimi 90 minuti. Peccato, perché insomma quella poteva essere un'ultima sliding doors di una stagione che il Parma avrebbe suggellato con lo scudetto. Ma pensare al triplete del Parma nel 99, c'ho ancora i brividi, cioè quello fu il Parma che ci regalò comunque tantissime soddisfazioni.
Sì, no, praticamente il Milan ci deve ringraziare.
Vedi, da lì ci fu. Sì, ricordo un primo tempo dominato, perché ricordo anche occasioni.
Sì, me lo ricordo benissimo, mi ricordo benissimo anche il gol di Maldini, di destro, la limite dell'area, che ci taglia un po' le gambe.
Quella volata Ganza e Cannavaro, forse l'unica volta in cui Cannavaro ha perso uno sprint con un attaccante, perché era veramente velocissimo.
Sì, allora, è vero.
Passando al presente, volevo chiedere a Diego se ogni tanto viene ancora al Tardini e vedere a tifare Parma.
Ma guarda, ogni tanto vengo, perché ogni tanto qualche partita vengo a vederla volentieri, poi a Parma ci torno veramente sempre... veramente tanto tanto volentieri, e non tantissime volte, però sono sempre in contatto con chi ogni tanto mi invita, però diciamo che vengo una volta, due all'anno, non di più, ecco, ma ci torno sempre molto molto volentieri.
E a proposito, Mattia da Noceto, ciao, volevo chiedere a Fuser cosa ne pensa di Bricchi e se c'è un qualche esterno, non dico forte come lui, che si sentirebbe di consigliare al Parma per quest'estate, sia destro che sinistro. Grazie, un saluto da Mattia. Insomma, ti fa fare un po' il DS, un po' l'osservatore. Insomma, su Bricchi ti piace?
Ma guarda, io non lo conosco tanto, perché diciamo che non seguo tantissimo adesso il campionato di Serie A, guardo più che altro la Champions League, se proprio ti devo dire, perché... campionato di Serie A ho guardato a volte delle partite che mi sono veramente annoiato, quindi non lo seguo tantissimo, e quindi non ti posso dare un giudizio. Giocatori che potrebbero fare quello che facevo io, guarda, è difficile, perché è cambiato anche un po' il modo di giocare. Vedi che adesso giocano tantissimo col possesso palla, con la verticalizzano poco, non lo so. Io in questo momento penso che il modo di giocare sia un po' cambiato, nel calcio.
Sì.
E quindi i giocatori con le caratteristiche che avevo io, sinceramente, non ne vedo tanti, ecco.
Allora, una lacrimuccia te la faccio scendere. Domanda a Diego: il gol più bello in maglia crociata? Per me quello in Coppa all'Inter, questo è filo,
Sì, sì, secondo me
vabbè,
è stato...
Ok, sei d'accordo.
Sì, sì, sì. Infatti ogni tanto su Instagram qualcuno lo mette, anche il Parma ogni tanto lo mette, lo rivedo sempre molto, molto volentieri.
No, tra l'altro, Diego, tu con l'Inter avevi un conto in sospeso, perché credo che avevi segnato anche in campionato all'andata e a ritorno a Pagliuca, quella punizione che poi pasticciò un po' Pagliuca. A ritorno quel pallonetto a San Siro, proprio tra l'altro pochi giorni prima di Mosca, quindi insomma avevi un conto in sospeso con l'Inter.
Allora, se io ti posso dire che con l'Inter, se tu vai a vedere i gol con la Lazio, gli facevo sempre gol all'Inter.
Allora niente.
Andata e ritorno, c'è una cosa incredibile.
Ex Milan, quindi all'Inter non ti possono vedere. proprio
incredibile. No, no, ma è vero, con l'Inter è una roba.
Saresti servito domenica in campo. È vero che per il Parma non significava nulla, poi magari un gollettino avrebbe riacceso la partita. Allora, sì, ci scrive Luca. Veniva ogni tanto a comprare i polli allo spiedo, una polleria di via Paganini. Prova a chiederglielo. Quindi, Diego, insomma, andavi a prendere i polli allo spiedo.
Può essere.
Poi qualcuno ci scrive: io i brividi li sento quando penso al fallo di confusione fischiato su Cannavaro. Beh, insomma, non apriamo ferite che ancora oggi fanno male. Ultima domanda in chiusura: cosa fa oggi Diego? È ancora nel mondo del calcio, cosa fai oggi di bello, Diego?
Bah, guarda, sinceramente mondo del calcio no, ogni tanto faccio qualche partita con Operazione Nostalgia, quando siamo venuti anche a Parma, oppure vado con il Milan sovente anche a fare delle partite di Legend. Quindi diciamo che di altro non faccio nulla. Col calcio, ripeto, non sono uscito completamente, perché non mi interessava più far parte di quel mondo lì. E quindi niente, mi godo un po' le mie giornate libere, mi curo i miei hobby e basta.
E ogni tanto ti fai vedere al Tardini, che insomma... Qua sei sempre ospite ben gradito. Tardini a casa tua, eh?
Sì, no, ma io ripeto, ci torno a Parma, ci torno sempre tanto volentieri, veramente.
Davvero?
Per me è stata una città che è stato un toccasano dopo tanti anni a Roma, dove c'era pressione, c'era tanta cosa. Sono arrivato a Parma e mi sono un po' rigenerato, quindi ci torno sempre tanto volentieri.
E allora davvero, Diego, ci hai fatto un regalo bellissimo oggi a tutti i radioascoltatori di Radio Parma. Ti ringrazio a nome di tutti, davvero, è sempre un piacere sentirti e rievocare quei tempi che furono, insomma. Speriamo che tornino, ma sappiamo che, insomma, il calcio è cambiato parecchio da allora.
Dai, speriamo, la speranza è l'ultimo a morire, quindi... Speriamo.
Grazie
a voi, ciao.
Grazie,
ciao.
un abbraccio a Diego Fuser, davvero un tuffo nel passato. Roberto, giusto vendere Bernabé, Keita, Suzuki del Prato, per questa sera un sacco di ambizioni, benissimo, e poi noi andiamo allo stadio per vedere questo, complimenti. Insomma, abbiamo letto anche questo messaggio, qualche cessione ci sarà, poi non so quantificarne, il calcio è cambiato, lo ha specificato anche Diego Fuser, chiaramente speriamo che le perdite siano limitate, banalmente con un paio di cessioni molto remunerative, penso a Suzuki, Keita, magari avendo già in casa i sostituti, penso a Corvi e a Nicolussi Caviglia, tanto per far due nomi, il Parma potrebbe anche, insomma, limitare le perdite, poi chissà, insomma, pensare a trovare qualche giocatore quest'anno, Troilo, che potrebbe giocare con più continuità, piuttosto che, insomma, trovare qualcosa anche a centrocampo, la conferma eventuale da valutare di Strefezza, insomma, vediamo. Ecco, grazie Marco per aver chiamato Diego e averci fatto rivivere per un attimo quei bellissimi momenti. Insomma, è nostro dovere trasmettervi le emozioni, perché Parma davvero ha un cassetto inesplorato di ricordi che, insomma, non moriranno mai. Ora però noi siamo pronti per tornare in pubblicità.
Palla in tribuna. Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa e igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress. Service.
Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Diamo subito il benvenuto a un altro terzo ospite internazionale, Lorenzo De Santis, agente di mercato che si trova in questo momento in Argentina. Ciao Lorenzo.
Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, allora buongiorno, sì, perché da te che ore sono?
Sono le 10 di mattina.
Insomma, ancora la giornata è lunga. Qua sono quasi le 3 del pomeriggio. Allora, non è un caso questa telefonata. Intanto perché il Parma notoriamente ha una colonia di argentini, insomma, 6 argentini, più aggiungiamo Cremaschi, che insomma ha 3 nazionalità, Italia, Argentina e Stati Uniti. E poi soprattutto perché insomma nessuno meglio di te conosce quel mercato. Allora raccontaci, 35 giorni in Argentina, dove sei stato di bello?
Guarda, ho visto tante partite, sia qui a Buenos Aires, poi ho fatto Rosario, Santa Fe, una puntatina a Montevideo, quindi diciamo che non mi sono fatto mancare nulla, tante riunioni con presidenti, procuratori, perché poi andiamo, no, al mercato di luglio, che è quello storicamente più prolifico per portare giocatori sudamericani, quindi diciamo che si può anche pensare a qualche scommessa senza passaporto, cosa che è molto più difficile nel mercato di gennaio, quindi diciamo che mi sono mosso un po' su tutte le ruote, sia sui giocatori grandi che su qualche profilo interessante dei giovani, come ha fatto anche di recente il Parma.
Allora, ci scrive il nostro radioascoltatore Davidone, cavolo liberato lì, bellissima vacanza, lo invidio. Beh, di vacanza poco, perché insomma hai lavorato alla stretta veramente da mattina a sera, come si vuole qualsiasi agente di mercato che insomma si rispetti. Allora, domanda ovvia: consigli per gli acquisti e se secondo te il Parma può essere interessato a qualche profilo?
Beh, guarda, il Parma comunque mi sembra che abbia pescato bene ultimamente, e anche in Argentina, insomma, è riuscito comunque a portare giocatori ancora a un prezzo contenuto, perché poi lo sappiamo, il grande problema di questo paese è che se tu riesci ad arrivare un attimo prima che il giocatore esploda, riesci ancora a contenere l'investimento e magari a anticipare la concorrenza di club con nazioni in questo momento hanno più forze, magari anche più appeal di noi. E quindi guarda, per esempio c'è, non voglio dirti il nuovo Pellegrino perché è un ragazzo che è ancora giovane, è un 2006, che ha fatto 20 anni adesso, però questo Lautaro Gutierrez, che è un tank, un attaccante come vanno di moda da noi, numero 9 forte del Belgrano, è un giocatore che ha già fatto vedere in prima squadra cose interessanti, un gran gol all'incrocio contro Rosario Central, giocatore di grande potenza, forte di testa, buona agilità anche per il fisico. 2006 si porta ancora a casa con una cifra buona. Se poi invece mi dai un po' più di budget e mi dici guarda, andiamo a vedere qualcosa di più costoso, c'è un giocatore uruguaiano che però gioca qui all'Independiente, si chiama Baldo, che è un giocatore che in queste prime 15 partite di torneo d'apertura ha già fatto 5 gol ed è un esterno offensivo molto interessante. Andrà con ogni probabilità al mondiale con l'Uruguay ed è uno di quei casi che ti dicevo prima, se uno arriva un attimo prima c'è la possibilità di anticipare un po' i tempi e risparmiare qualcosa. Sappiamo che se poi invece aspetti la consacrazione del giocatore, ecco che allora poi dopo le cose si vanno a complicare un po'.
Eh sì, allora ci chiedono, domanda per Lorenzo De Santis, agente di mercato in questo momento che si trova in Argentina, c'è qualche profilo interessante nel Vélez, squadra dove ha già pescato il Parma?
Il Vélez ha sempre tante cose interessanti, ti racconto un aneddoto, non svegliamo il nome, ma insomma sono stato a vedere, oltre che la prima squadra, che ha un centrocampista Aranda, molto molto bravo, quindi segnatevelo, centrocampista molto giovane, ragazzo di 19 anni, però grande personalità, Aranda, molto bravo nelle due fasi, quindi un giocatore che sicuramente può essere interessante. Sono stato poi a vedere quello che oggi è il miglior settore giovanile dell'Argentina, il Vélez, e tu pensa che casualmente, insomma, per darla poi al mio social media manager della mia società, Estilo DS, ho fatto un video dal telefono, poi gliel'ho passato, di un ragazzo che ha fatto quello che da noi ormai si fa poco, uno contro uno, clausura numerica, è andato via, è arrivato davanti al portiere, non è riuscito a far gol, ma ha fatto un'azione veramente molto pregevole. E ti dico che in 2 o 3 direttori e scout, nelle prime 2 o 3 ore, già mi hanno scritto chi è questo ragazzo, fammi sapere, informati, c'è possibilità di farla. Subito. Quindi ecco, diciamo che ci sono delle belle situazioni. Il Vélez oggi non ha probabilmente un nome come era Castro 2 anni fa, sì, come era anche Pellegrino, che comunque era un giocatore già più consolidato, aveva già fatto esperienza al Platense, ne avevamo parlato, ricordi, con te anche, sì, prima che venisse. Era un giocatore che a me piaceva tanto ed è uno di quegli attaccanti che magari non fanno impazzire gli argentini, ma che da noi vanno molto di moda. Oggi quel profilo là non c'è, perché il Vélez ha venduto tanto e ha ancora bisogno di vendere, perché come tanti club argentini non ha una situazione economica molto florida. Però ecco, questo Aranda è un giocatore che secondo me non starà molto con la camisetta del Vélez, perché è un giocatore che già lo vedo pronto per fare il salto europeo.
Eh sì, allora ci scrive, ti leggo una domanda al volo, ma secondo lui Ordóñez da Parma o se ne andrà? Ecco, un altro dei giocatori che Parma poi ha pescato dal Vélez.
Guarda, è un giocatore poco argentino secondo me Ordóñez, o meglio, mi spiego meglio, un giocatore che magari diversamente da altri ruba meno l'occhio, è un giocatore più magari anche di sostanza. Bisogna secondo me che il Parma faccio veramente delle valutazioni per capire se sia il caso di tenerlo o mandarlo in prestito. Non ci dimentichiamo che i giocatori che arrivano in Italia al primo anno, anche un certo Lautaro Martinez impiegò qualche mese, no, a ambientarsi, quindi ci sono quelli poi magari per abitudine mentale, per carattere, fanno prima, però ecco, diciamo che 6 mesi, ma anche un anno a volte vanno messi in conto quando si parla di giocatori argentini, proprio perché sappiamo che i tempi di ambientamento lo richiedono. Quindi, visto che il Parma è andato a fare un investimento su quella tipologia là, la domanda secondo me è più capire se sia il caso di tenerlo un altro anno a Parma o cercare di rilanciarlo magari con un anno in prestito.
Allora, guarda, 30 secondi per le ultime due domande. Scarlato, un commento su Luca Scarlato che il Parma ha preso a gennaio sempre dall'Argentina. E poi ti chiedo quotazione di Pellegrino e se secondo te resterà Parma. Scarlato e Pellegrino.
Guarda, Scarlato, sono stato proprio settimana scorsa a parlare col procuratore in ufficio da lui e mi diceva appunto che il ragazzo si sta trovando bene, viene da River, ti ripeto che oggi è in un momento di difficoltà come prima squadra, però a livello di settore giovanile è sempre tra i più interessanti, quindi secondo me il Parma ci ha visto giusto, è un ragazzo che fa un ruolo complicato, lo sappiamo, fa uno dei ruoli più belli di tutti, però è un ruolo complicato, quindi sono convinto che questi mesi con la maglia del Parma poi gli serviranno per mettere a frutto poi già dei primi mesi della prossima stagione quanto imparato. E Pellegrino, guarda, è un giocatore che io l'avevo anche al Fantacalcio quest'anno, specie fuori casa mi ha portato sempre qualche bonus, quindi ti dico, un giocatore che secondo me io mi auguro per voi tifosi del Parma che possa rimanere un altro anno, però ecco, attaccanti così oggi secondo me il Parma può pensare, ricordiamo, no, perché poi è al 50% sul discorso della rivendita, però è un giocatore che secondo me già tranquillamente si può piazzare sui 20-25 milioni.
Sì. Pensi anche mercato all'estero, quindi con anche premi.
Penso anche mercato all'estero, sì. Penso anche mercato all'estero, perché è un giocatore, ripeto, che oggi se tu pensi che Retegui, quando venne dal Tigres al primo anno, lo pagarono 18 milioni, yes, la valutazione era dopata dal fatto che poi c'è stata la convocazione di Mancini, la cittadinanza italiana, e quindi insomma non ci sono tanti attaccanti così. Oggi chi ce l'ha se li tiene stretti, e oltretutto il fatto di aver passaporto italiano aiuta molto, perché poi di italiani se levi Ken, levi Scamacca, si contano veramente sulle dita di una mano quelli che hanno attaccanti o passaporto italiano, quindi ecco, io credo che questo sia un plus ulteriore e credo insomma che poi le telefonate per Pellegrino quest'estate non mancheranno.
Allora Lorenzo, ti attendiamo in Italia, perché quello sappiamo che oggi è l'ultimo giorno in Argentina, e ti prometto di richiamarti tra 2 settimane, facciamo bene il punto anche su quello che potrebbe essere il futuro del Parma. Intanto davvero grazie di cuore, telefonato ricordiamo dall'Argentina, Lorenzo De Santis, agente di mercato informatissimo sul mercato argentino e sudamericano. Grazie Lorenzo, un abbraccio.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie a Lorenzo De Santis, che insomma ci ha illuminato, ci ha fatto una bella panoramica sul mercato che il Parma ha sempre scandagliato in maniera piuttosto dettagliata, e quindi chissà se quest'estate ci possono essere degli altri colpi che vengono dall'Argentina. Noi ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 in diretta su CTV Parma con una nuova puntata di Calcio e Calcio. Invece Palla in Tribuna torna domani sempre qui su Radio Parma poco dopo le 14. Grazie, buon proseguimento di giornata, ciao.